sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Quanto mi piace ciò che è eccentrico. E in effetti Daily Cogito è un atto d'amore nei confronti dell'eccentricità, ovvero trovare una propria identità senza dover sottostare alle aspettative altrui, che credo sia una delle grandi conquiste nella vita di un individuo. E quest'oggi, come promesso, ho voluto portarvi un eccentrico vero di cui ho grande stima, Davide Marra, meglio conosciuto sul web come Mr. Marra, un amico e collega, creatore di contenuti, cinefilo, attento all'estetica e secondo membro del Cerbero Podcast che trova spazio qui su Daily Cogito. Sarà una chiacchierata interessante e sorprendente che vi consiglio di non perdere e direi quindi di iniziare subito, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e come promesso torniamo a chiacchierare con un creatore di contenuti e come promesso oggi siamo qui con una seconda testa del Cerbero. Non so se riusciremo a fare il trittico, vedremo, ma intanto scorsa settimana Tutubi, Simone Santoro e quest'oggi benvenuto su Daily Cogito Davide Marra, Mr. Marra, ciao caro.
Ciao, benvenuti a voi.
Ciao, è un piacere averti qua.
Grazie per l'invito.
No, è un piacere, guarda, dopo la chiacchierata con Simone la scorsa settimana mi è saltata l'idea, ho detto vabbè, ascolta, diamo l'assalto a tutte e tre le teste, vediamo cosa succede, quindi questa settimana tocca a te. E peraltro io devo dirti una cosa, devo dirti che noi ci conosciamo da anni, è un po' di tempo che chiacchieriamo comunque con continuità, però io sono molto interessato alla chiacchierata di oggi perché non conosco tantissimo del tuo background, cioè io ti conosco ma non ho mai chiacchierato con te su come sei arrivato a quello che fai, anche se come dicevamo prima della registrazione il mio primo commento su un tuo video al canale YouTube risale a quando il tuo canale aveva circa 200 iscritti, quindi proprio dall'inizio inizio.
Un fermo, sei stato uno dei primissimi a scoprirmi, diciamo così.
È vero.
Forse
è vero.
Avevi intravisto un po' di potenziale in quei video orribili in bianco e nero.
Ma sai
col Samsung.
Io in realtà trovo che su YouTube siano pochi a parlare bene di cinema e eppur con la qualità grafica e tecnica molto scadente avevo visto che c'era qualcosa sotto e quindi mi ha subito catturato il tuo modo di raccontare il cinema. Però non corriamo troppo, io credo che una buona parte del mio pubblico ti conosca, ma nel caso ci fosse qualcuno che non sa chi diavolo è Mr. Marra, non so, in 30 secondi cosa diresti per presentarti?
Allora, sono del 1991 e ho fatto il grafico pubblicitario come percorso di scuola superiore, non ho poi mai proseguito questo appunto percorso perché durante gli anni scolastici mi sono parecchio allontanato da questa professione, anche perché tutte le esperienze che ci hanno fatto fare si limitavano più che altro a fotocopie nelle tipografie, qualche logo qui e lì. Diciamo che la componente pubblicitaria, quella più teorica, mi è tornata utile. Uh-huh. E anche oggi alcuni rudimenti, insomma, li riutilizzo nel mio lavoro. Però, ecco, dopo questo percorso ho deciso di prendere un'altra strada, che era quella, diciamo, della componente più fisica. Uh-huh. E quindi ho iniziato a fare un percorso con il CONI tramite la Federazione Pesistica e Cultura Fisica, all'epoca si chiamava FPCF, oggi è FIPE, che è appunto affiliata al CONI, e dopo aver preso, diciamo, la qualifica per esercitare ho fatto il lavoro di personal trainer, di istruttore di sala per una decina d'anni, quindi dai 18 ai 28, tutt'oggi. Prima del Covid,
sì, il Covid adesso ha minato, sì, alla base anche questa attività.
Esatto. Parallelamente però ho sempre, diciamo, espresso quelle che erano le mie passioni con amici, eccetera, e anche scrivendo qualcosina per cavoli miei, e poi su Facebook con un gruppo di cinema che poi si è tramutato nel canale YouTube,
certo,
Mr. Marra, di circa 2 anni fa.
Certo.
E quindi ho detto, ok, si era creata una piccola community di cinefili su Facebook, ho detto cerchiamo di portare questa community, perché comunque era abbastanza nutrita, seppur ovviamente limitata perché è un discorso di nicchia, portiamola su YouTube perché il mezzo video mi sembra incredibilmente più potente. Il mio canale inizialmente era orribile, però diciamo qualcosina di interessante ogni tanto usciva fuori, e piano piano ho cominciato a
costruirti una community
dal punto di vista YouTube. Diciamo che poi ecco la svolta è arrivata quando ho conosciuto i miei due attuali colleghi, mi hanno spiegato un pochino come funzionava questo mondo da un punto di vista semiprofessionale, cioè loro facevano proprio gli YouTuber, e ci siamo conosciuti anche lì tramite un gruppo Facebook, poi ci siamo visti a Romix, siamo diventati amici, ho detto beh insomma è interessante questa professione fatta così e non come un hobby, che era diciamo l'approccio che utilizzavo io, cioè invece che parlare soltanto con gli amici di cinema e altre diciamo mie passioni, cerchiamo di portare queste cose anche ad altre persone fuori dalla mia cerchia.
Certo.
E piano piano, ecco, anche imparando molto, molto da loro, il canale è migliorato, e poi abbiamo deciso appunto di aprire assieme il Cerbero, che dopo un anno e mezzo è diventato una bella realtà.
Certo, il Cerbero è stato aperto nel 2018, fine 2018? Sì.
Sì,
2018,
sì, diciamo sì, l'estate del 2018.
Sì, sì, è più o meno alla stessa età di Daily Cogito, quindi insomma siamo, siamo nati più o meno in concomitanza.
Sì, abbiamo fiutato entrambi la potenza del podcast, anche se il nostro non è un podcast.
Però è quotidiano, dai. Abbiamo fiutato la possibilità della quotidianità.
Della quotidianità e anche secondo me delle tempistiche un po' più lunghe rispetto agli standard precedenti di YouTube.
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Beh, questo è un argomento interessante di cui parlavo anche ieri sera su Twitch con Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. È interessante perché durante il Covid si è mostrata la potenzialità del formato live, che effettivamente prima di questa esperienza era comunque una parte meno preponderante dell'esperienza di fruizione da parte della gente su formato video, e invece in questo momento, forse anche perché dà una vicinanza maggiore e il distanziamento ci ha portato ad affezionarci di più alle live e via dicendo, vedremo cosa succederà poi post-Covid. Io sono addirittura stato tentato di spostare Daily Cogito a un certo punto e farne anche una parte in live, poi ho detto no, e infatti poi ho aperto Twitch, ho detto dai, lo facciamo la parte live. Però è molto interessante questo. Senti, tu hai sviluppato all'inizio, io quando ti ho conosciuto avevi queste due anime, una era l'anima del, non so neanche come definirlo, bodybuilder possiamo dire, cioè nel senso comunque bodybuilder nel senso non deteriore, ma nel senso di persona che costruisce il proprio corpo, la propria immagine, il proprio fisico attraverso tecniche e via dicendo, e poi quello di cinefilo.
Sì, sì.
Queste due cose, è una cosa che mi sono sempre chiesto, queste due cose com'è che trovavano un'unione, o le hai sempre considerate come cose separate, oppure in qualche modo sei arrivato attraverso una riflessione, un'esperienza che le ha unite?
Ma guarda, diciamo che la componente cinema, arte in generale è sempre stata presente nella mia vita, perché da piccolo ero un ragazzino abbastanza sulle mie, e anche in virtù forse del mio status economico non diciamo eccezionale, cercavo delle alternative a quelle che erano le, diciamo, a quelli che erano gli standard dei miei compagni di classe, cioè lì praticamente, se almeno per quel che ricordo, se non andavi in giro con la maglia firmata, le scarpe firmate, ero un po' fuori dalla cerchia, e quindi mi vedevano un po' come un alieno, perché non amavo queste cose, non potevo permettermi certe cose, quindi ero fuori dai giochi. Allora dovevo cercare di compensare l'assenza di amichetti con qualcos'altro, e la trovavo, diciamo, questa compagnia nel cinema, nei libri, nei fumetti e anche nel disegno. Io da piccolo disegnavo tantissimo, ancora oggi mi diverto un po' a fare delle cosine per me, e quindi questo è stato, diciamo, il primo passo verso una mia anche corazza, se vogliamo dire così. Mi ha dato diverse consapevolezze, il cinema, l'arte in generale mi hanno formato un pochino come individuo, e mi hanno permesso di crearmi un piccolo bagaglio da spendere poi in futuro, ecco, nelle componenti sociali. Per quanto riguarda lo sport è arrivato leggermente dopo, però anche quello in realtà ha giocato un lavoro simile, perché comunque la corazza magari interna me l'ero costruita, nel senso che già da piccolo cominci a leggere, cominci a vedere certe cose, mm-hmm. magari sei leggermente più avanti, vogliamo dire così, rispetto alla tua
consapevole, sì, esatto,
sì, un po' più, ecco, di consapevolezza, meno legato alla superficialità, non perché sia stato più intelligente degli altri, ma semplicemente per un discorso di condizione imposta, no? Appunto dalla semipovertà. E poi però a un certo punto ho sentito anche l'esigenza di utilizzare una corazza per il fuori, ecco, per il guscio.
Certo.
Però
certo.
Chiaramente col tempo è diventata una passione legata più al discorso del corpo sano, in mente sana, cioè mm-hmm. proprio far sì che il mio corpo anche mi aiutasse nei pensieri. Chiaramente più il corpo è allenato e tenuto in forma e più riesco anche a essere lucido.
Certo.
Mentalmente, oltre al fatto che sono chiaramente legato all'estetica, cioè un qualcosa di preponderante nella mia vita.
Certo, certo, certo. Sì, beh, che comunque è molto fondamentale, fa parte anche proprio dell'immagine che tu vuoi dare di te stesso, quindi è fondamentale. Sai, questo aspetto del connubio fra cultura e cura del fisico è qualcosa che a me personalmente è sempre mancato, per un semplice fatto, perché io invece ho avuto una sorta di spaccatura nella mia vita. Io ho fatto tanto sport fra i 9 e i 17 anni. Io facevo pallacanestro, arti marziali e praticamente ero impegnato ogni giorno. E anche se leggevo, mi appassionavo, cioè nel senso è comunque una cosa che avevo, ma molto di meno, la cultura era qualcosa in cui su quel periodo non avrei investito per dire è quello che farò in futuro, era proprio lo sport. E poi a un certo punto mi si è rotto il ginocchio, quando ho rotto il ginocchio non ho più potuto, ho dovuto dare un taglionetto a tutto, non potevo più fare neanche arti marziali. Pensa che c'è stato un periodo in cui mi avevano proibito del tutto di fare quello che facevo, cioè judo, jiu-jitsu e queste cose qua, e provai un'arte marziale che si chiama Yosekan Budo. E perché è una delle poche in cui non si usano le gambe, però non ce l'ho fatta, l'ho fatta per 2 mesi e poi ho smesso perché non
beh, però anche tu comunque hai una cura per il tuo aspetto estetico, cioè...
sì, però c'è io intendo un'altra cosa, io intendo
parli tu
il corpo, esatto, okay. In quel periodo, se tu guardi una foto mia di quando avevo 16 anni, c'avevo le spalle, c'avevo il fisico, cioè nel senso ero piantato, sì. Ok. E poi in realtà il momento in cui mi è mancata la possibilità di portare avanti quella cosa, ci ho provato e per qualche mese, ma era impossibile perché il ginocchio mi aveva troppi problemi. E allora lì mi sono veramente buttato sulla cultura, sulla lettura, sulla filosofia, sullo studio, che è diventato un modo per colmare quella mancanza veramente.
Certo.
E lì ho capito che era poi la mia strada. Infatti non ho rimpianti, cioè, anzi per fortuna, perché io ho giocato a basket con una persona che oggi fa professionismo di pallacanestro. Non vorrei mai fare la sua vita, cioè non sarei fatto per fare quella vita, assolutamente. Quindi per fortuna mi è andata così alla fine, però per me le due cose sono sempre state molto separate, al punto che oggi molto spesso io cerco di metterle insieme. Non so, adesso sono circa 3 mesi da quando è cominciato il Covid che 3 mattine alla settimana mi sveglio alle 7, vado fuori e mi faccio esercizi, ok? Però comunque è una cosa che mi pesa, e la faccio con la consapevolezza che l'esercizio fisico ti porta maggior lucidità, però i giorni in cui lo faccio io sono meno lucido, cioè nel senso non ci posso fare nulla, non ce
la faccio. Il giorno stesso, dici tu?
Sì, il giorno stesso in cui lo faccio.
Vabbè, il giorno
per
stesso
è un problema.
Sì, perché magari sei stanco, però
esatto,
a lungo termine...
Lo so, termine... è che mi manca quella... Io sono continuo e perseverante su tantissime cose, però su quella roba lì mi manca veramente. Forse avrei bisogno di di qualcuno che mi sprona veramente. Ari non è la persona giusta. Lo dico senza tema di smentita, non è la persona giusta per motivarmi in quel senso. Però prima o poi dovrò farlo. È molto interessante questa cosa, perché è proprio una cosa di cui sento la mancanza. Mi piacerebbe avere l'attitudine mentale che dice ok, l'allenamento mentale e quello fisico sono la stessa roba, e spero un giorno di riuscire a conquistare la stessa consapevolezza. Attualmente non ce la faccio.
Ma anche perché io sono sempre stato fermamente convinto che il mondo sia dipendente da tutte e due le caratteristiche, cioè
certo.
Chiunque neghi l'importanza dell'estetica anche in un semplice rapporto sociale mente a se stesso,
assolutamente.
Quindi cerco comunque di, cioè tutti noi costantemente cerchiamo di arrivare ad avere accanto o su noi stessi la bellezza, che anche può essere in un quadro, può essere in un vestito, e è una componente troppo importante che ci influenza incredibilmente. Certo. E soprattutto penso che non avrei neanche tutto questo interesse nel coltivare magari la cultura se non avessi altrettanto interesse per il discorso estetico.
Certo, sai, c'è una parola che riassume bene quello che hai detto, che è la cura. Cioè avere cura di sé, sì, significa in qualche modo avere consapevolezza di come gli altri ti vedono, ma anche dimostrarti come tu desideri che gli altri ti vedano. Sì. E ovviamente poi la cura ha a che fare con l'esteriorità, l'interiorità, etica ed estetica, lo sappiamo bene, non, certo, sono separate. E esatto, noi una buona parte dei nostri comportamenti sociali e individuali li leghiamo anche alla fruizione della bellezza. Certo. Laddove con bellezza non si intende necessariamente ciò che per la gente è bello, ma si intende letteralmente la consapevolezza di ciò che si mostra, è quella la bellezza.
Esatto, esatto, ecco. Altrimenti poi passa il messaggio che sono, esatto, bellissimo, no, assolutamente, esatto, è la, esatto, mia concezione di estetica, che molte volte è interessante anche perché la gente a primo impatto pensa, beh, questo è un tamarro, questo è un cretino, no? E quindi mi diverto a generare un po' questo pregiudizio per poi smontarlo, cioè proprio un mio divertimento.
Sai, io c'è una parola che io amo molto, che è eccentricità, ok? Sì. Cioè l'eccentricità per me è quasi un sinonimo di bellezza. Perché? Perché l'eccentrico è colui che mostra qualcosa di sé che, pur contraddicendo le aspettative della gente, però è consapevole di quella cosa lì. Ecco, la bellezza è utilizzare la propria immagine sapendo, almeno in parte, in buona parte, quelli che sono gli effetti che suscita, quelle che sono le possibilità che crea. Ecco, l'eccentricità è una cosa molto molto vicina alla bellezza, ed è per questo che qualcosa è anche molto molto brutto può essere, da questo punto,
sì,
di vista, bello, attrattivo,
sì,
e affascinante.
Sì, sì. Mi viene in mente, per esempio, Dalì, no? Con quei suoi baffi particolari, con quei, sì, suoi capi d'abbigliamento. No?
Dell'Imellov. Ciao Domenico, ciao, scherzo, scherzo. So che mi ascolta, quindi poi si farà una risata con questo momento. Sì, assolutamente. L'eccentricità è molto, molto vicina alla bellezza. E credo che se io dovessi utilizzare un termine per descrivere te, è eccentricità, ma non solo nell'aspetto, anche proprio nel connubio delle cose che metti. Perché tu dai un'immagine di, dicevi prima, tamarrità, mm-hmm, ho appena inventato questo nuovo termine, però dall'altro lato, una volta che uno si ferma ad ascoltarti, c'è un qualcosa che contraddice palesemente quel tipo di percezione, e in quell'eccentricità secondo me si gioca qualcosa di interessante.
Sì, perché il discorso che facevi tu sulla consapevolezza, cioè magari uno viene percepito come tamarro in un'accezione, sì, sì, particolare, nel momento in cui è inconsapevole, no? Uh-huh. Quando invece l'estetica, seppur eccentrica, è consapevole, come dicevamo prima, non è superficiale.
Certo, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. E, sai, proprio oggi è venuta fuori una cosa, perché poi questo è un discorso che può aprire veramente degli universi di discussione, perché ovviamente tutti i concetti di bellezza, anche di eccentricità e comunque di estetica, si collegano a qualcosa che è molto più antico rispetto a quello che noi siamo. Cioè, nel senso, se vai a leggere per esempio Jung l'aveva detto chiaramente, quello che ci colpisce esteticamente degli altri, del mondo, dell'arte, ha a che fare con canoni e criteri di valutazione che sono molto più antichi rispetto anche alla stessa nostra cultura occidentale. Noi veniamo colpiti, per esempio, da una statua, visto che si parla tanto di statua in questo periodo, sì, dalla bellezza, dalle forme di una statua, non perché ci è stato insegnato nella vita a venire colpiti da quella cosa, ma perché ci portiamo dietro un bagaglio culturale che è antichissimo. E in questi giorni c'è una... Allora voglio chiederti come la pensi da questo punto di vista. C'è quel, non so se hai visto, però proprio oggi è venuto fuori una diatriba fra lo psicologo Morelli e la mia amatissima Michela Murgia, a che, uh-huh, peraltro incontrerò fra una settimana, perché sarà il mio stesso festival, quindi...
Bocca al lupo.
Ciao Michela, ciao, ci vediamo, ciao, ti voglio bene. E lei mi ha bloccato dappertutto, quindi voglio dire, nonna, però stavolta ci vediamo di persona, non può bloccarmi di persona. Uh-huh. Comunque è venuto fuori questo dibattito perché lo psicologo Morelli, con, devo dire, un eloquio molto molto povero, fondamentalmente ha detto in un'intervista che la donna deve essere sempre femminile, lui ha detto, ok? Cioè deve incarnare la femminilità, in quanto la femminilità porta con sé alcuni aspetti che non sono decisione dell'individuo, ma hanno a che fare con criteri di valutazione ancestrali. E se una donna non è consapevole della sua femminilità, questa sorta di radice ontologica della femminilità, allora ne perde qualcosa. Ovviamente la Michela Murgia è andata in bestia e ha cominciato a interrompere e si sono presi a male parole. Poi ti mando il link se non l'hai visto, molto divertente. E a un certo punto Morelli gli ha detto: senti, stai zitta. E lei: no, ma tu non mi dici di star zitta. Ed è venuta fuori la litigata, diciamo così, da casalinga, ecco, litigata casalinga. E allora voglio chiederti questo, visto che abbiamo aperto questo argomento che è molto interessante. Per te, che cos'è la femminilità di cui parlano queste persone?
Beh, il discorso di femminilità, solitamente come quello relativo alla viralità, anzi, è viralità.
Virilità.
Virilità, viralità è un'altra roba. Sono solitamente dei concetti di matrice sociale, quindi cambiano nel tempo. Sì. Non so, a un certo punto, quando determinate rockstar hanno cominciato a truccarsi in un modo oppure mettersi lo smalto, no? Comunque non venivano percepiti come femminili, ma questo in realtà già da molto prima, ho fatto un esempio anche recente, non so, penso ad altri canoni che possono essere greci o romani, comunque c'era anche una sorta di scambio dei ruoli, penso anche al colore rosa, il colore rosa in passato era maschile, non femminile, quindi non saprei risponderti, non so cosa si intenda per femminilità o virilità. Non ti so dire, sinceramente. Ci sono ovviamente delle caratteristiche biologiche, genetiche, che trova, insomma, delle differenze tra un individuo rispetto a un altro.
Certo, certo.
Però per tutto ciò che riguarda i comportamenti sociali, ma quella penso sia più che altro cultura.
Sai, sono le due scuole di pensiero da questo punto di vista, cioè da un lato lo psicologo Morelli che dice esistono, di nuovo, possiamo dire junghianamente, dei canoni ancestrali che permettono a qualcosa di venire percepito in un certo modo. E poi c'è appunto dall'altra parte l'idea che tutto quanto sia costrutto sociale, che quindi i canoni che di volta in volta designano il femminile, il maschile, il virile e via dicendo, siano contrattati brevemente. Quindi io credo che ci sia un po' una via di mezzo, ecco. Io non credo all'idea junghiana che ci sia appunto un connotato quasi ontologico.
Guarda, io non sono competente in materia di, insomma, psicologica. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente, secondo le mie conoscenze, è in relazione agli ormoni, cioè chiaramente la grande presenza di testosterone nell'uomo e di estrogeni nella donna, ovviamente una scarsa componente di testosterone nella donna e viceversa, possono avere un leggero impatto anche su determinate caratteristiche, cioè il testosterone comunque può influire in minima parte sull'aggressività e anche su altre componenti caratteriali, su un discorso da capobranco, chiamiamolo così, carisma, eccetera, e un eccessivo, diciamo, essendo gli estrogeni magari più presenti nella donna, può esserci una componente opposta a quella, però sono comunque limitate, ok, queste componenti. Tutto il resto, secondo me, appunto, è retaggio, chiamiamolo così, retaggio storico, retaggio sociale, come dicevi tu, tutto ciò che nel tempo è stato costruito.
Certo,
c'è da dire anche che però se la maggior parte delle società si sono strutturati in un certo modo, a cominciare, no, dagli uomini primitivi, con determinati ruoli, forse anche la biologia e la genetica hanno avuto il loro impatto, cioè se la donna aveva un ruolo, il maschio un altro, sicuramente c'è anche una matrice genetica, dato che gli uomini di un tempo, non penso, si facevano le pippe mentali alla Murgia.
Ma guarda, su questo sono abbastanza d'accordo, ti dico, senza voler apparire troppo determinista, perché poi io non sono così tanto determinista quando ci si scontra con cose così complesse, però è un po' una sorta di effetto domino, cioè esistono delle spinte biologiche che ovviamente sono sempre più manipolabili, ci mancherebbe, e in futuro lo saranno sempre di più, quando cominceremo anche a giocare con la genetica sarà ancora più facile fare questo, però ci sono delle componenti biologiche che hanno delle loro conseguenze, che sono conseguenze proprio a livello materiale, deterministico, e quindi hanno un impatto sulla conformazione sociale che esiste. Ciò non significa dire che tutte quante queste cose sono intoccabili, ci mancherebbe. Però dall'altra parte bisogna rendersi conto che quando si dice la frase, che la Murgia dice appunto che è tutto costrutto sociale, bisogna capire quanto profondamente quel costrutto sociale è poi basato su alcuni presupposti biologici, perché poi quando tu vai a intervenire sui costrutti sociali, giustamente che vanno sempre rivisti e ci mancherebbe, però senza mettere in discussione quelle che sono le radici biologiche di quei costrutti sociali, allora rischi di fare dei danni, ecco, rischi di fare dei fraintendimenti. Però vabbè, questo è un discorso che a me interessa molto e che so che al Cerbero varie volte avete discusso di queste cose, soprattutto ultimamente.
Sì, è un dibattito infinito.
E allora io vorrei aprire questa cosa qua. In parte vorrei chiederti com'è che siete arrivati all'idea poi del Cerbero, me l'hai già raccontato in parte, però soprattutto quando vi siete messi lì e avete cominciato a produrre i primi contenuti, voi avete subito avuto una traccia abbastanza chiara, cioè la traccia comunque che ricerca una sorta di polemica senza, di nuovo, non la polemica deteriore, ma la polemica, quella che cerca di creare un dibattito basandosi anche sul contrasto. E fermo lì che mi hanno suonato il campanello, aspetta un attimo, arrivo subito. Allora, prima che il Corriere ci interrompesse, stavo dicendo, voi avete basato comunque fin dall'inizio il Cerbero su questa vis polemica, che cerca anche di creare contrasti. Tu, a differenza di Simone e Flame, che arrivavano da quel percorso, tu all'inizio mi sei sembrato un minimo un pesce fuor d'acqua, e poi piano piano ovviamente avete personalizzato. Ad oggi, secondo me, lo dico senza nessuna polemica, però il contributo che tu porti al Cerbero, sia in termini culturali che polemici, è molto importante. Com'è che ti sei sentito trasformato, se ti sei sentito trasformato da questa esperienza?
Ma ero esattamente un pesce fuor d'acqua, nel senso che io non conoscevo il mondo del web, zero, cioè appunto mi limitavo a caricare dei video orribili senza capirne nulla del mezzo, e con 2, 3, 4, 5, 6 mesi di esperienza grazie a due ragazzi molto bravi in questo, semplicemente ho capito come utilizzare le mie capacità, come adattarmi al mezzo. Cioè è come, non so, quando inizi ad andare in piscina, giustamente non sai nuotare, affoghi, affondi. Poi piano piano cominci a capire anche come si fa un certo tipo di stile.
Certo.
E se sei portato puoi ottenere dei buoni risultati. È semplicemente allenamento, come con la palestra. Cioè vai in palestra, i primi giorni a malapena riesci a tenere il bilanciere dritto perché sei tutto scordinato, poi dopo sei mesi, un anno, cominci a capire quello che devi fare.
Certo, ed è cambiato soltanto il Mr. Marra che vediamo sullo schermo, oppure è cambiato qualcosa anche nel modo con cui tu ti relazioni, proprio a livello della tua vita?
No, è cambiato molto anche Davide, perché questa enorme possibilità di confrontarsi giornalmente con tante persone, avere anche la possibilità di chiacchierare con persone di un certo spessore, di una certa cultura, mi ha un attimino fatto capire che sono un coglione, cioè questa è una grande consapevolezza, no? Il so di non sapere era sopito in me, perché evidentemente mi confrontavo sempre con persone che insomma non mi davano grandissimi spunti di riflessione, dunque non mi mettevo mai veramente in discussione, cioè ero sempre un po' su questo mio altare fatiscente. Invece parlando con persone veramente che ne sanno, mi hanno messo davanti alla mia ignoranza, mi hanno messo davanti alle mie debolezze, ai miei difetti, e quindi questi quasi 2 anni ormai,
certo,
ho ottenuto una grande consapevolezza che anche nella vita mi è tornata molto utile.
Non se ne sa mai un cazzo.
Penso che il confronto con l'altro sia il modo più veloce per ottenere, ecco, queste consapevolezze, no? È come non so, se tu ti illudi di avere un pisello molto grosso, ma non hai mai visto gli altri, cioè non hai un metro di paragone.
Esatto, esatto. Non hai un metro, ecco, mettiamola così.
Sì.
No, quello che hai detto, secondo me, è molto importante, perché sai, credo che questo capiti anche voi, una delle tipologie di messaggio che ricevo di più sui social da parte di persone giovani è: Rick, ma come faccio? Sono in un paesino, nessuno mi capisce, mi sento da solo, tutta gente di merda, nessuno condivide le mie passioni, via dicendo. Io do sempre un unico consiglio, cioè usa bene internet, perché internet ci dà quella possibilità di rompere il provincialismo, ma non tanto il provincialismo territoriale, cioè quello che ti circonda geograficamente, ma il provincialismo della testa.
Sì.
E io credo che quella cosa che hai descritto, cioè l'idea molto inconsapevole di avere ragione, di essere quello che ha capito tutto, di quello che sa le cose, quello che si dimentica, che in realtà non sappiamo un cazzo, è proprio il provincialismo mentale. Anche per me internet è stata un'occasione, perché io sono cresciuto in un paesino di 8.000 abitanti, poi vabbè, ho avuto l'esperienza di Padova, ce l'ho avuta prima che internet fosse una cosa, diciamo così, massificata. E io ricordo che il momento in cui ho cominciato a bazzicare veramente il web, io ho cominciato su Twitter nel 2011 a fare divulgazione, è stato un momento in cui mi sono detto: cazzo, ma sono molto più piccolo di quello che pensassi. Ed è il primo momento in cui ti rendi conto che l'atteggiamento primario da tenere è quello di imparare e ascoltare. E una volta che hai imparato ad ascoltare, magari riesci a dire la tua in maniera quasi sensata. Perciò è proprio internet è la più grande occasione per costruire un'intelligenza collettiva, veramente, che permetta ad ogni individuo di dire: ok, prima sento, mi informo, mi metto in discussione e poi magari dico qualcosa.
Sì, prendi anche le batoste, giustamente.
Madonna.
Ed è bello, secondo me.
Guarda,
devi essere corretto.
Sì, è onestà intellettuale quella.
Sì,
e...
sì.
E io la prima esperienza che ho avuto in questo senso è stata quando ancora all'età di 11-12 anni ho aperto i miei primi blog in cui pubblicavo dei racconti e la prima lezione di vita è stata che c'era un mare di sconosciuti, poi non erano neanche tanti, però c'era un bel po' di sconosciuti che venivano a dirmi: oh, ma hai scritto una merda. E io all'inizio mi incazzavo e dicevo: no, come ho scritto una merda? No, ma guardate che io sono il nuovo Dostoevsky. E poi invece piano piano quelli che motivavano le critiche mi hanno fatto capire che non ne sapevo un cazzo. Che dovevo
veramente... Poi questa è un'altra componente fondamentale, assolutamente. Cioè il feedback da parte dell'utenza. Cioè sia su Twitch con la chat in diretta, sia con i commenti su YouTube. Le cose che ho imparato leggendo determinati commenti veramente sono innumerevoli, perché quelle poi che ti fanno più male, le critiche che ti fanno più male solitamente sono quelle vere. Ovviamente devono essere argomentate, perché scrivere "Mara sei un coglione", ok, può essere anche vero, ma spiegami perché, cioè dove sono stato un coglione.
Certo.
E queste cose sì, mi hanno aiutato tanto. Devo dire che all'inizio è stato abbastanza traumatico, perché ti ripeto, venivo da una sorta di egomania che piano piano si è smantellata. Quindi i primi 2-3 mesi non mi capacitavo, perché nella vita solitamente non avevo mai ricevuto così tanti feedback negativi, non so, forse anche in virtù degli, come dicevi tu, degli ambienti nei quali militavo, insomma, io stavo in palestra, ma al di là di tutti gli stereotipi non è proprio il posto
non è un
migliore.
Luogo di autocritica.
Sì, credo più che altro non è il posto migliore per un arricchimento culturale, diciamo così. Ci sono altre ovviamente qualità, però, e questa cosa è stata fondamentale. Poi devo dire che mi diverto anche ultimamente a questa è una cosa che forse non dovrei dire, ma vabbè, te la confesso.
Vai.
Ogni tanto cerco di farlo anche volutamente, cioè voglio che l'utenza si senta in grado di correggermi, cioè che si senta migliore di me, perché altrimenti poi si crea un po' troppo la figura del guru, del maestro, Marra grande, voglio essere come te. No, cioè nel senso è anche pericolosa questa cosa, me la voglio scrollare di dosso, quindi ogni tanto faccio delle cose per le quali vengo nuovamente rigettato nell'abisso degli umani.
Certo.
Per esempio l'ho fatto anche qui, tu non te ne sei accorto, forse sì, forse qualcuno se ne accorgerà. Vabbè, poi magari non so se te lo scriveranno in privato, ma c'è stato un errore di un congiuntivo voluto, ma poi lo beccherai.
Ah, ok, ok, ci sta, ci sta. Ci
e
sta.
Mi diverto un po' perché alla fine mi sento anche in reale difetto.
Sì.
Quando la gente mi comincia a scrivere, Marra, sei veramente il mio idolo, fagli diventare come te, come cazzo
quello,
fai?
Quello è un problema.
No, cioè, nel senso, mi fa piacere, grazie, potete prendere da me alcune cose, rubate qualcosa da me, ma poi uccidetemi.
Giusto, giusto, sono pienamente d'accordo, è una cosa che ho sentito. Sai, quello che hai detto è importante, perché si ricollega a quello che dicevamo prima, il valore dell'eccentricità. Ora, dare un'immagine di sé che sia veramente propria significa destrutturare la possibilità dell'altro di importi un'etichetta. Anch'io questa cosa l'ho imparata da Hitler, perché sai, una delle cose che all'inizio, nei primi anni, mi colpivano di più stupidamente era quando qualcuno, motivato o meno, mi diceva ma tu non sei mica un filosofo, tu non sei un filosofo, tu non sei un filosofo. E questa cosa all'inizio mi disturbava, mi incazzavo, ok? E poi a un certo punto, peraltro rileggendo dopo anni Epitteto, mi sono detto, cazzo, ma chi se ne frega? Cioè, ho proprio detto, ma chi se ne frega dell'etichetta che io vorrei che gli altri mi dessero? Cioè, proprio chi se ne fotte? E feci quel video, io non sono un filosofo, che ancora oggi, insomma, fa un bel po' discutere, e ho capito che in realtà tu non devi essere quello che gli altri si aspettano da te. Devi essere qualcosa di eccentrico. Quando sei qualcosa di eccentrico, quando vai a non più incontrare le aspettative di una certa comunità, ma vai a impattare su quelle aspettative, allora sei molto più libero. Sei molto più libero di esprimere quello che ti pare, sei molto più libero di giocare con te stesso e ti diverti anche molto di più. Finché uno vuole corrispondere a un'etichetta che un certo gruppo, una certa sensibilità può darti, rischi sempre di farti male. Rischi sempre di farti male. E noi viviamo in un mondo di etichette, perché le etichette sono sempre più forti, e credo che il lavoro di una testa pensante sia quello di semplicemente non costruirsi sulla base di quelle etichette, ma sulla base di quello che ci piace fare, di quello che vogliamo dire.
Assolutamente. Guarda, ti faccio un esempio cinematografico, visto che non abbiamo parlato oggi e sento la necessità ogni volta di tirare in ballo il cinema.
Vai.
Ad esempio, ecco, Fellini, no?
Sì.
Grandissimo regista. Però come potremmo definire il genere dei suoi film? Non esiste, cioè forse elevato qualcuno che parte da uno stampo neorealista, i primissimi, eccetera, ma poi prende un'altra deriva. Cioè non c'è un genere che possa definire i film di Fellini. Sono semplicemente felliniani, ok? Quindi lui ha creato un'etichetta a sua immagine e somiglianza perché non c'era altro modo, no? È come se qualcuno avesse detto, guarda, tu mica fai fantasy, tu mica fai film neorealisti. Infatti no, faccio altre cose, faccio della roba mia. E questa cosa, sì, anche a me è successa, no? Tipo, non sei un critico, ma chi l'ha mai detto? Cioè, nel senso, non voglio. Io, ad esempio, quando parlo di cinema, cerco di instillare un po' di passione,
certo.
E trasmettere la passione che ho io, e far capire che magari certe opere le avete sottovalutate perché non siete andati con il giusto approccio. Questo mi piace fare, basta.
Certo, certo, basta. Certo, certo. Guarda, anch'io ormai nell'ultimo anno e mezzo, quando per esempio, non so, c'è un'intervista e mi dicono, ma com'è che dobbiamo definirti? Io sono un tizio che ama parlare di filosofia e vaffanculo.
Sì.
Cioè proprio è questo, non c'è... Anche perché tu stai, altrimenti dai armi per farti male, cioè nel senso tu stai costruendo un castello di carte che è molto facile da buttare giù, non puoi incazzarti quando la gente te lo butta giù, cioè
chiaro,
metti lì il castello di carte e a uno basta scorreggiare per buttarlo giù, no, non puoi lamentarti poi effettivamente, quindi questo è quello che io ho imparato di veramente prezioso negli ultimi 2-3 anni e insomma spero che sia una consapevolezza che verrà portata avanti sempre di più. Ultime due domande sul cinema stavolta, allora parliamo di cinema. Uno, non ho ancora avuto il tempo di vederlo, il tuo video su The Lighthouse, ma dimmi velocemente cosa ne pensi.
È un grandissimo film, Robert Eggers si conferma un grandissimo regista dopo The Witch, che già era un mezzo capolavoro. Un sacco di citazioni interessanti, anche estetiche, anche contenutistiche. È un film comunque criptico come il primo, però c'è un filo conduttore. Adesso non vorrei fare troppi spoiler, ma come in The Witch, secondo me il filo conduttore era l'occhio che cioè il gioco di The Witch stava su, tutto legato alla superstizione degli uomini di quell'epoca, sì. E anche la paura era lì, perché tu non sapevi mai se quello che i protagonisti vedevano era un riflesso appunto della loro costruzione mentale da persone di quell'epoca, sì, oppure esatto. Era veramente un qualcosa di paranormale, quindi il film giocava su quello. Allo stesso modo succede in The Lighthouse, cioè tu non sai mai se cos'è la follia data dall'isolamento, l'alcol, oppure c'è davvero qualcosa di sovrannaturale. Poi appunto è così, cioè, c'è il mito di Icaro, di Prometeo, di Odisseo, esatto. E poi esteticamente è meraviglioso, cioè c'è un bianco e nero veramente da pelle d'oca, inquadrature che sono studiate.
Sai che ho letto in una ricostruzione che in realtà tutti gli operatori del film che giravano, tutti i tecnici, avevano gli occhiali da sole perché praticamente quella tecnica di bianco e nero è data da una iperilluminazione della scena. E sì. C'è una luce devastante che poi viene smorzata in post-produzione, quindi tutti quanti
tipo sovraesposizione.
Sovraesposizione totale, esatto, sì. Quindi in realtà è molto bello questo effetto, perché il bianco e nero di The Lighthouse sembra minimalista, in realtà è massimalista, cioè è veramente una ricerca quasi barocca di un certo tipo di luce. Pazzesco.
Sì, poi grande citazione ovviamente a espressionismo tedesco, poi c'è William Dafoe che già di suo è una maschera perfetta che richiama proprio i film di Fritz Lang, che dovevano, per compensare l'assenza del sonoro, alimenta, come nel teatro del resto, diciamo, utilizzare delle espressioni accentuate.
Infatti Eggers mi sembra uno dei pochi autori contemporanei che riesce a mettere insieme il buono di Hollywood con il buono del cinema tradizionale europeo, e questa cosa mi piace molto, veramente.
Sì, è raro, ma non è un caso che infatti anche The Witch sia uno degli horror più belli degli ultimi decenni, proprio perché non deve sottostare a determinate logiche di mercato americane, esatto. E invece è un qualcosa che omaggia il passato, prende grande forza dalla cultura che lui sicuramente ha, dei grandi maestri, invece sì, si cerca di l'horror è una roba per ragazzini con jumpscare, con cazzate varie, quando i maestri del brivido ci hanno insegnato altro, Argento, Hitchcock, tanti altri,
insomma. È l'unione di due tradizioni, e devo dire che Eggers mi piace tanto, e ha avuto anche un impatto non indifferente, perché sai, adesso fra pochi giorni viene fuori il nuovo libro, che sarà una raccolta di racconti horror. Devo dire che quando ho cominciato a scriverlo, mi sono rivisto The Witch, poi durante la stesura ho visto The Lighthouse, e ha impattato proprio
tra l'altro The Lighthouse c'è pure qualche bella citazione a Lovecraft.
Madonna, è piena. Beh, guarda, non c'è nulla da fare, però, senza fare nessuno spoiler, però la scena dell'urlo davanti alla lanterna di Pattinson è una delle più belle scene che abbia mai visto da sempre. È talmente perfetta, c'è quell'aspetto che a me, io ti giuro, ogni volta che la vedo, io ho fatto un video intero su quella scena, quelle volte in cui l'ho vista, il fatto che l'urlo di Pattinson non emerga da un silenzio, ma venga sottratto da un rumore di fondo, cioè il rumore di fondo, ok, che piano piano viene scalato fino a lasciare l'urlo sonoramente, è qualcosa di, cioè è un'intuizione.
Sì.
Filosofica, quella è veramente un'intuizione filosofica.
E da lì vedi proprio la caratura del regista. Se tu hai visto Twin Peaks 3.
No, non l'ho ancora visto.
Ok, pure qua non faccio spoiler. Il finale è l'opposto, c'è sempre un urlo, ma è l'opposto di quello che hai detto tu.
Okay.
Cioè c'è proprio un urlo che squarcia il silenzio, lo rompe, proprio lo distrugge come un bicchiere di vetro. È proprio l'operazione opposta, e infatti anche lì, vabbè, parliamo di Lynch, quindi entrambi i registi hanno capito perfettamente come contestualizzare quell'urlo, insomma.
Quell'elemento, cioè come usare l'urlo per dire qualcosa che non sia soltanto l'urlo.
Infatti sono entrambi strazianti.
Strazianti, veramente. Quello di Pattinson mi ha veramente colpito in maniera fortissima. Quindi bene, sono contento. Poi magari ci facciamo una chiacchierata più ampia solo The Lighthouse. Perché...
Piccola nota finale, se non sbaglio lui doveva anche dirigere, non so se poi lo farà, il remake di Nosferatu.
Ah sì, l'avevo letta.
Di Murnau, vabbè, poi rifatto anche da Herzog, eccetera. Quindi questo... insomma, continua il discorso che facevamo sull'omaggio al passato. Però
speriamo, vabbè. Speriamo, sarebbe molto bello vederlo. E ascolta, concludo con una domanda. Tu che comunque sei... Io, sai, al cinema prima del Covid ci andavo comunque una volta a settimana perché ho sempre amato andare al cinema. È un'esperienza che amo, però da ovviamente da febbraio. L'ultima volta che sono andato al cinema era a fine gennaio. E come la vedi? Cioè, come cambierà questa cosa secondo te? E intanto, tu sei già tornato al cinema in questi giorni, visto che ci sono state le riaperture? E
no,
poi cosa succederà,
secondo te? Ancora no, anche perché ho pochissimo tempo e sto poi girando un pochettino tra Roma e Milano, però non so, spero che col tempo torni un po' tutto come prima, come piano piano sta già succedendo. Quindi questo è il mio auspicio, la mia previsione. E secondo me questa è stata semplicemente un'ulteriore batosta al cinema, che già non godeva di
buona salute.
Forse i problemi del cinema non sono tanto, ecco, questo è il recuperare dal Covid, che per carità è un problema, ma è proprio un discorso più profondo.
Sì, cioè, endemico.
Nel senso che sta morendo, perlomeno in alcune parti del mondo, ci sono delle nazioni, ad esempio in Francia, dove è ancora forte la cultura della sala, però l'esperienza collettiva nella sala è completamente ormai svilita, cioè non è più un qualcosa di sexy, non è più un qualcosa di affascinante, proprio perché il mondo sta andando in una direzione più da distanziamento sociale, cioè teniamoci in contatto ma a distanza. I luoghi di aggregazione di questo tipo qui, anche di esperienza collettiva, secondo me sono messi a dura prova.
Sì.
Dallo streaming, che per carità da un certo punto di vista è eccellente, cioè, altrimenti non potrei fare la mia trasmissione, però leva anche qualcosa, ecco, alla bellezza della sala. Cioè, io personalmente le esperienze che ho provato all'interno di una sala non avrei mai potuto provarle a casa, anche con un televisore gigantesco. Cioè, vedere, non so, The Hateful Eight al cinema, in pellicola, no? In quel modo lì, e vedermi già soltanto l'introduzione quando parte quella cazzo di carovana con la musica di Morricone, io provo un qualcosa che è veramente assimilabile a un orgasmo sessuale. Quindi e tra l'altro lo stesso Tarantino ci mostra spesso la bellezza della sala, anche nell'ultimo film, c'era una volta Hollywood con Margot Robbie che mette i suoi splendidi piedi sporchi sopra le poltroncine.
Sapevo che prima o poi sarebbero venuti fuori i piedi di Margot,
sì, esatto,
Robbie.
Devo
lo
farlo.
Sapevo, lo sapevo.
Devo farlo. E quindi, non lo so, spero bene, perché credo che, secondo me, chi ama veramente il cinema non può rinunciare alla sala, senza ovviamente dover escludere le altre forme di fruizione.
Sono d'accordo. A me una cosa preoccupa. Mi preoccupa il fatto che quando questa settimana, vabbè, poi in realtà è una settimana molto incasinata, però quando questa settimana ho pensato andiamo al cinema stavolta a vedere qualcosa, ho sentito una fatica dentro di me e quella cosa non mi piace. Devo combatterla perché il Covid ha impigrito l'animo, sì, dell'uomo, dannazione. Sì. Invece bisogna
però,
fare
dai,
uno
torneremo.
Sforzo in più. Torneremo.
Torneremo alla normalità, dai.
Torneremo. Caro mio, guarda, io ti ringrazio per la chiacchierata che è stata veramente fantastica. Ah, un'ultima cosa, non so se hai visto che dovrebbe arrivare adesso, fra poco, tanto per minare ancora di più alla base la ripresa dei cinema, su Twitch adesso ci sarà fra poco la possibilità anche in Italia di fare i movie party utilizzando Amazon Prime Video. Sì. E tipo, sì, sui canali Twitch sarà possibile vedere in parte i film o le serie TV, sì, che si trovano, sì, su Amazon Prime. La sfrutterai la cosa?
Ma guarda, allora, io detesto parlare durante un film, proprio, però si potrebbe fare un qualcosa, ad esempio metto la camera lì, ci guardiamo il film insieme, facciamo un commento prima e un commento dopo.
Come un
cineforum.
Un come
fine cineforum. Primo tempo. Anche.
Esatto. Quella è un'idea che non mi dispiace per
non
me.
Non è male, al massimo, ecco, magari vedi una scena, fai qualche... Oddio! Cioè,
sì, no, vabbè, a parte le reazioni, sì, la risata così, e via dicendo.
Però non mi verrebbe mai in mente di vedermi un film di 2 ore e mettere in pausa ogni 2 minuti come faccio con i video YouTube, ovviamente.
No.
Spero che non faccia nessuno, altrimenti proprio andrò lì fisicamente per strappar loro la giugulare.
Sarà l'istituzionalizzazione di chi parla durante i film.
Sì, sì, esatto. E io mi farò saltare in aria come l'ISIS.
No, io mi dissocio da questo finale, Mr. Marra vuole buttare giù dei Licogito, guardate voi, ha buttato all'ultimo la bomba, letteralmente. Vabbè, la dai. Davide, grazie mille veramente per la chiacchierata, è stata
grazie
molto interessante.
A te, Riccardo.
Ovviamente vi invito a seguire il Cerbero, e qua sotto trovate i social di Marra, se volete seguirlo su Instagram, via dicendo. E niente, ci risentiamo presto, buona giornata, ciao Marra, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.